Bentrovati alla seconda puntata di Nervi a Fior di Pelle, il podcast del nostro club del dibattito del liceo Nervi Ferrari. Il club del dibattito è uno spazio progettato, realizzato e gestito dagli studenti del liceo. Parte integrante del far scuola, esso rappresenta un luogo di formazione, dove la curiosità e il confronto costruttivo sono strumenti essenziali per comprendere il mondo e, di conseguenza, per plasmare la nostra identità e il nostro ruolo nella società. Il club presuppone una visione della conoscenza come un processo continuo di esplorazione e comprensione condivisa, non come un dato statico da memorizzare. Qui abbracciamo il metodo del dialogo socratico, un approccio antico ma eternamente rilevante, che ci insegna che il vero sapere emerge dalla ricerca collettiva, dalla discussione aperta e dalla riflessione critica. Oggi ci concentriamo sulla politica, che non è solo l'arte del potere e delle decisioni, ma anche pensiero e pratica del vivere comune. Non ci interessano ricette o programmi politici preconfezionati, bensì oggi il nostro fine è quello di porci domande fondamentali sul significato e sul valore della politica, specialmente per i giovani. Perché la politica è così importante per i ragazzi? Qual è il suo impatto sulla loro vita quotidiana? Come possiamo educare cittadini consapevoli e responsabili in un mondo sempre più complesso e interconnesso? Per rispondere a queste domande ci avvaleremo della presenza di chi con la politica ha a che fare tutti i giorni. Ringraziamo per la presenza e la disponibilità Caterina Avanza del Partito Azione, Cristina Maranesi del Partito Democratico, l'onorevole Silvia Sardone del Partito Lega per Salvini Premier, Ennio Ferlito del Partito Più Europa e l'onorevole Mauro Del Barba del Partito Italia Viva. Benvenuti dunque a questo incontro, dedicato alla partecipazione politica, dove cercheremo insieme di scoprire il vero significato e la vera essenza della politica e del vivere comune. Buon ascolto.
Andiamo con una breve presentazione di tutti gli ospiti presenti. Direi che possiamo iniziare da Mauro Del Barba. Ci puoi raccontare qualcosa sulla tua esperienza politica?
Ciao a tutti, mi sentite?
Sì.
Bene, allora mi presento, io intanto sono di Morbegno e quindi non mi avete pescato molto lontano da dove vi trovate voi. Dovendo presentarmi politicamente, ho iniziato a fare politica lì in Valtellina, militando nei partiti, visto che avete accennato al tema anche della militanza. Sono stato segretario provinciale del Partito Popolare della Margherita, sono stato assessore al bilancio del Comune di Morbegno, nel direttivo del DIM della provincia di Sondrio, e sono parlamentare dal 2013, quindi questa è la mia terza legislatura da parlamentare. In questo momento milito nel partito di Italia Viva dal momento della sua fondazione. E per quanto riguarda l'introduzione che avete fatto, che ha fatto il vostro professore, ma io credo, intanto vi voglio fare i complimenti per aver pensato a un momento come questo in vista delle elezioni. Se ho capito che al momento, almeno in questa prima presentazione, non volete parlare del programma elettorale, io vi dico solo che per concludere quindi la mia presentazione con l'impegno politico, io sono passato da 20 anni di scautismo, quindi di crescita associativa, che poi quando passi 18 anni diventa una scelta di servizio, alla scelta di lasciare gli scout per entrare in politica. Pensando al motto degli scout, di lasciare cioè il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Questo, secondo me, per venire un po' al vostro tema di oggi, può essere la cifra dell'impegno politico di tutti, quindi dei rappresentanti, visto che siamo in una democrazia della rappresentanza e della cittadinanza attiva. Questo anche per dirvi che io aderisco a un'idea di politica in cui la partecipazione nelle istituzioni avviene attraverso appunto i propri rappresentanti, ma la vita politica e la vita stessa all'interno delle istituzioni istituzioni non può fare a meno della partecipazione dei cittadini attraverso i corpi intermedi, che non so se avete già studiato a scuola, comunque sono tutte quelle forme associative ai quali, senza le quali i cittadini non possono esprimere la loro voce se non nel momento del voto. Penso, e chiudo, che uno dei temi più importanti che affligge le nostre democrazie sia proprio il venir meno di questa partecipazione, che rende magari l'esperienza del voto anche un po' più frustrante, sempre di più, no? Sentite dire, ma io non mi sento rappresentato, e questo è il tema della crisi della rappresentanza, non trovo una scelta che corrisponda alle mie idee, e questo è un tema che attiene più che altro alla frammentazione dei corpi sociali, della società, e quindi non è più raggruppata come era qualche decina di anni fa in, diciamo così, in categorie ideologiche di pensiero che oggi ricordiamo appunto come l'epoca delle ideologie. Voi ragazzi vi trovate proprio dentro questa epoca di passaggio, quindi ben volentieri oggi ne possiamo chiacchierare. L'occasione delle elezioni europee credo che ben si presta, non solo per l'incontro di oggi, ma anche per parlare di come la forma partito in Italia partecipa a queste elezioni. Vi dico subito che fin qui, purtroppo, io credo che l'Italia abbia affrontato sempre le elezioni europee parlando di se stessa e non parlando dell'Europa. Però, insomma, credo che questi primi tre minuti fossero per presentarci, quindi mi taccio, vi ho messo lì alcuni temi di cui poi parleremo in base alle vostre domande.
Bene, grazie mille. Passiamo adesso a Silvia Sardone. Ci vuole dire qualcosa sulla sua
ragazzi,
esperienza?
Ho voluto partecipare, quindi bravo Draghi per l'iniziativa, perché penso che comunque insomma il primo voto sia importante, ve lo ricorderete per tutta la vita, quindi se posso contribuire nella vostra coscienza nel voto, ne vado fiera e orgogliosa, quindi vi ringrazio per avermi chiesto di partecipare. Come vi ho detto, io ho un appuntamento al prefetto di Milano alle 3:30, non ci vogliono più o meno tre quarti d'ora perché c'è il problema del mobile, quindi o poi dopo faccio collegamento dall'auto oppure mi dovrò staccare. Dunque, io quando inizio a fare politica, non so, io la prima raccolta firme l'ho fatta alle medie. Non so se vale, ma arrivo dal mondo del volontariato, dove sono stata fino all'università, a quel punto io ho deciso di candidarmi per la prima volta e ho fatto tutta la gavetta che si sta per Firenze, quindi consigliere di zona, consigliere comunale, consigliere regionale e poi eurodeputata. Lavoro da quando ho 19 anni, e sono in aspettativa poi dal mio lavoro, sono giusto lavorista, da quando sono entrata in regione, quindi da ormai 6 anni e mezzo fa. Una cosa che ci tengo a dire è che io arrivo da una famiglia umile e quindi grazie alle borse di studio ho conseguito una laurea che mi voti in Bocconi, un dottorato di ricerca nell'Università di Modena e Reggio Emilia per poi di Marco Biagi e poi un MBA al Politecnico. Mentre lavoravo e studiavo, grazie appunto alle borse di studio, ho anche deciso di fare politica e far famiglia, quindi ho due bambini, uno bambino, una no, perché è al liceo, quindi uno ormai è prima superiore, ha 15 anni e l'altro ne ha 12. Da sempre ho la politica nelle vene, alle superiori avevo ruoli che magari qua qualcuno di voi ha, no? Rappresentante di casa, di istituto, membro della consulta provinciale, insomma uno generalmente la passione la coltiva così, volendo migliorare quello che c'è. Mi rendo conto che le elezioni europee che si affacceranno l'8 e 9 giugno siano percepite come qualcosa di lontano, lontanissimo. Ed effettivamente è un po' così, però alla fine quello che viene deciso lì, dopo qualche anno, lo si vede nei singoli stati membri, a maggior ragione se sono direttive, perché devono essere prese tout court, cioè così come sono, dei singoli stati, senza la possibilità di adeguarli alle esigenze nazionali. Io quindi la presentazione l'avrei finita qua, poi se volete, non so, vi dico il mio colore preferito, ma non mi direi che la finisco qua, poi se avete magari due domande da farmi, io sono qua a disposizione anche su questo.
Sì, grazie mille, e passo la parola adesso per la presentazione a Cristina Maranesi.
Sì, dunque, ciao a tutti, innanzitutto grazie per l'invito, io sono del Partito Democratico, sono appunto in direzione regionale e sono anche nel coordinamento nazionale delle donne democratiche, perché credo appunto che la politica si debba occupare anche di parità di genere, di lotta alle diseguaglianze. Io sono cresciuta in realtà in Brianza, adesso abito a Lecco soltanto da qualche anno, però sono cresciuta in Brianza, ho fatto l'Università Bergamo, dove mi sono laureata in lingue per la comunicazione internazionale, e ho avuto occasione durante l'università di partecipare al progetto Erasmus, che consiglio anche a tutti voi perché è veramente un'esperienza unica e formativa che vi permette di acquisire delle competenze linguistiche che non sono acquisibili in altra modalità. Non è la stessa cosa che studiare inglese sui banchi di scuola o comunque con viaggi studio molto più brevi. Io ho passato un anno a Swansea, in Galles, poi ho avuto anche altre esperienze internazionali, in Australia con l'ultima divisa e a New York per uno stage all'Istituto Italiano di Cultura. Mi sono appassionata alla politica appunto perché credo veramente che la politica sia lo strumento per cambiare il mondo, anche se a volte quando vediamo il politico in TV che parla non ci dà questa impressione, pensiamo che sia qualcosa di altro da noi, qualcosa di lontano, ma invito tutti voi davvero, se avete voglia di mettervi in gioco anche soltanto nel circolo locale, qualunque sia il partito, non è un problema di quale partito, ma penso veramente che la politica abbia bisogno dei giovani, perché purtroppo anche nel nostro partito ne abbiamo pochi, tante volte capita che soprattutto a livello locale la politica sia fatta per i pensionati o comunque per persone che hanno già un'esperienza di vita, invece no, invece la politica deve essere dei giovani, perché voi giovani avete il futuro in mano, quindi è giusto che sia per tutti voi.
Grazie. Siamo adesso a...
Sì, buongiorno, Caterina Valzi, sono di Brescia, sono laureata in scienze politiche, anch'io ho fatto molte Erasmus fin dal liceo, all'epoca era il primo anno dove si poteva fare l'Erasmus al liceo, quindi ho una maturità che non è italiana, ho fatto la maturità in Francia, poi ho fatto l'università in Italia, poi ho fatto l'Erasmus all'università, poi ho fatto un master all'università.
iscrivendomi a territoriali prima e a Europa poi quando è nata nel 2018 durante la campagna per le politiche. Fino a quel momento ero stato sempre, diciamo, un po' in seconda linea, poi mi sono un po' più buttato nella mischia nel 21 quando c'era stata la raccolta firme per il referendum eutanasia e cannabis, che poi purtroppo non sono stati approvati così dalla consulta, e poi vabbè, candidandomi ai congressi di partito, facendo mia regione di Ormi, adesso sono nella direzione nazionale di Più Europa, e come presentazione direi fatta molto breve, così per lasciare spazio alle domande.
Che poi mi sono accorto con questa prima introduzione abbiamo già risolto una delle cose che avevo in mente, che dicessero qualcosa a proposito del rapporto tra gioventù e politica, e che dicessero qualcosa della loro esperienza come militanti piuttosto che come semplici civici. Ecco la differenza tra la cittadinanza come militanza politica e la cittadinanza da semplice elettore. Mi pare che dalla loro presentazione già questo aspetto sia emerso. Il secondo aspetto che mi sembrerebbe interessante a questo punto è passare dal rapporto politica giovani a qualcosa di più specifico, più tecnico e forse anche più delicato. Politica e scuola. Politica e scuola. E cerco di circoscrivere meglio quella che è la mia curiosità, e spero anche quella di altri qui presenti. Abbiamo avuto qualche anno fa anche la novità dell'educazione civica a scuola, contatto di verifica, di pagella. Ecco, la domanda è: com'è possibile stimolare alla presa di coscienza responsabile e alla partecipazione a scuola? Com'è possibile quindi far scuola intorno alla politica, fare politica a scuola? Senza che questo si riduca ad arida informazione tecnica, che non sia solo, che serve ovviamente anche l'informazione tecnica sulle procedure, sui modelli istituzionali, ma non si riduca questo, peggio ancora, senza che si riduca propaganda elettorale. Come pensare a quel problema che da insegnante ci si pone quotidianamente? Come stimolare la presa di coscienza responsabile, la partecipazione al voto all'interno del contesto scolastico, senza finire nella trappola dell'avidità che allontana i ragazzi, perché se cominci soltanto a parlare di istituzioni, bene, hai informato, ma non hai svolto quell'altro compito, non hai risolto quell'altro problema.
Bene, allora per le domande aggiungo una piccola regolina, un timer di 3 minuti per evitare di dilungarci troppo, e direi che possiamo partire ancora da Mauro, prego.
Eccomi, allora 3 minuti è su ogni domanda, quindi facciamo
sì,
un giro
sì.
E poi rifacciamo altre domande,
sì.
Ho capito bene?
Sì.
Rispetto a quelli che...
sì.
Ma allora... Guardate ragazzi e professori, io credo che intanto non bisogna aver paura della politica, perché negli ultimi anni abbiamo assistito a una certa reticenza sia da parte delle associazioni che da parte della scuola nell'affrontare i temi della politica, proprio per questa paura, no? Di schierarsi, di entrare dentro dinamiche di conflitto. Tuttavia, penso che non sia necessario schierarsi a scuola, ma sia necessario formare una coscienza critica. E oggi il vero problema che hanno tutti i cittadini è quello della informazione, prima ancora che della formazione. Io ricordo come una delle più belle esperienze che feci in seconda superiore, grazie a un supplente che venne un anno in italiano, che ci fece capire il tema, il problema dell'informazione, facendoci registrare, allora non c'erano neanche le videocassette, facevamo con dei cassettini musicali, facendoci registrare i telegiornali delle 3 reti che allora c'erano e facendoci confrontare il modo in cui le notizie venivano date. Io penso che se già si esercitasse la coscienza critica dei ragazzi nel leggere la realtà, e nel capire come intanto i diversi punti di vista, tutti legittimi sulla realtà, possono operare, ma poi anche nel capire quando ci si trovi di fronte a vere e proprie manipolazioni, che purtroppo saranno il tema del futuro, lo sono già da tanti anni, noi che facciamo politica lo sappiamo molto bene, ne siamo spesso vittima, e che con l'intelligenza artificiale diventeranno un tema predominante, cioè in un prossimo futuro non sarà nemmeno più possibile distinguere se un filmato che testimonia ad esempio un atto atroce compiuto in guerra sia vero o sia fake. Quindi pensate che cosa vuol dire fare politica in un mondo in cui il vero non è più facilmente riconoscibile. Io credo che sia questa la dote che maggiormente la scuola deve aiutare i ragazzi a sviluppare, accanto alla capacità di avere delle categorie di pensiero con cui poi interpretare la realtà. Penso che entrare a piedi uniti nel dibattito politico non sia né utile né così avvincente alla vostra età.
Grazie mille. Passiamo a Silvia.
Ma io non ho capito il tema della domanda, nel senso, devo parlare, parliamo di argomenti così, o perché sarebbe più interessante avere forse delle domande da parte dei ragazzi lì presenti. Poi se volete anch'io parlo della comunicazione o della dote che secondo me più di altri dovreste avere oggi, però mi chiedo se proprio per capire, hai 3 minuti, cioè come si procede?
Sì, l'idea sarebbe quella di strutturare il dibattito con un momento iniziale di domande poste dal professore e poi di lasciare spazio al pubblico.
Della politica intesa.
Perché in collegamento il professore non si sente proprio, forse.
Ah, ecco. Allora,
anche il collega Mauro ha avuto lo stesso problema, cioè proprio non si sente, sento solo.
Sì, anche io ho sentito poco, ma devo. Infatti, credo che la domanda fosse più come affrontare il tema della politica a scuola.
Sì, magari alla prossima.
Ho sentito tutti i politici tranne il prof, quindi. Scusatemi, ok. Come affrontare una politica a scuola? Sicuramente, secondo me, studiando le istituzioni, anche perché c'è gente che si affaccia alla politica e non sa neanche la differenza tra la Commissione Europea o il Parlamento Europeo. E quindi, insomma, prima di tutto capire chi fa cosa e le competenze che hanno le diverse istituzioni. Perché troppo spesso questa cosa non avviene e quindi, non so, uno va magari a fare la campagna elettorale e ti parlano, che ne so, dei problemi della politica che ci sono nel comune, ma magari uno è candidato per il Parlamento Europeo e non è proprio quella, diciamo, la competenza. Quindi quello sicuramente. L'altra cosa è... non è tanto la scuola, dovete essere voi ragazzi, dovete essere voi secondo me a informarvi e un po' ad appassionarvi. Sappiate che se voi non vi occuperete della politica, comunque la politica si occuperà di voi. Quindi tutte le volte che voi scegliete per esempio di non andare a votare, qualcun altro voterà e sceglierà per voi, e poi dopodiché a voi può andare tutto bene, però ecco, sul lamentarvi questo secondo me non è accettabile. Uno si può e deve lamentarsi, deve protestare se almeno ha partecipato, diciamo, al voto. Questo almeno è ciò che penso io. Poi ovviamente potete decidere di votare basta, oppure per l'elettorato attivo o passivo, oppure essere voi, diciamo, protagonisti del cambiamento, magari partendo da un'amministrazione locale e appassionandovi poi ai diversi temi. Grazie.
Grazie a lei. Prego.
Sì, non c'era pericolo di questo, insomma. Dunque, no, concordo con quanto hanno detto i professori intervenuti prima di me. Innanzitutto partirei dal fatto che ogni scelta che facciamo è politica, ogni atto nostro quotidiano è politica. Quando ciascuno di noi sceglie di fare, per esempio, la raccolta differenziata, sta facendo un atto politico, sta facendo una scelta. Se scegliamo di acquistare un prodotto made in China sapendo che sono stati sfruttati dei lavoratori per produrlo, stiamo facendo una scelta. Magari non siamo consapevoli che questa è una
una scelta che impatta sul resto del mondo. Ma io uso sempre un metodo di giudizio per capire se la scelta è etica, è responsabile e funziona in un'ottica globale. Il mio comportamento moltiplicato per 7 miliardi è sostenibile? Mediamente la risposta è no, non è sostenibile. Qualunque mio comportamento, probabilmente se 7 miliardi di persone sulla faccia della Terra mettessero in atto lo stesso comportamento, fosse anche buttare una bustina di carta nella plastica invece che nella carta, quel comportamento non sarebbe sostenibile. Ecco che quindi avere un'educazione civica intesa come educazione anche alla cittadinanza, alla responsabilità sociale, è già il primo passo per fare politica, anche se non ci rendiamo conto che lo stiamo facendo. E questo sicuramente si può fare all'interno delle scuole, con le scelte che facciamo tutti i giorni, appunto dalla differenziata agli acquisti sostenibili, eccetera. Poi volevo parlare, se c'è un minuto di tempo, di un progetto a cui ho dato il via nel 2021 a Lecco, che ha coinvolto talvolta anche i ragazzi delle scuole a partire dalle elementari, che è il progetto Una panchina europea in ogni comune. Adesso siamo a più di 150 panchine europee in tutta Italia. Questo progetto è stato portato avanti non dal Partito Democratico in particolare, ma dagli amministratori, non soltanto di centro-sinistra, ma spesso di centro-sinistra, e dal Movimento Federalista Europeo. E è un progetto che consiste appunto nel dipingere nel proprio comune una panchina blu con le stelle della bandiera europea. A volte abbiamo coinvolto persino bambini nell'elementare, proprio nella pitturazione della panchina. In una scuola media di un comune in provincia di Brescia, il comune di Caino, durante la pitturazione della panchina, mentre aspettavamo che asciugasse la vernice per dipingere le stelline, abbiamo coinvolto proprio i ragazzi della sala consigliare in un quiz sull'Europa. Per cui penso anche che queste esperienze, anche realizzate con bambini anche piccoli, che non sono ancora all'età vostra di cui devono andare a votare, ma rimangono come esperienze di partecipazione attiva.
Politica a scuola.
Grazie, è bella iniziativa. Bellissimo. 3 minuti adesso per...
secondo me le persone non vanno a votare perché pensano che la politica non serve a niente, e in particolare i giovani non vanno a votare perché pensano che la politica non serve a niente, e sicuramente su questo i partiti hanno la loro responsabilità, ma tralasciamo. Infatti l'elezione dove si va più a votare è quella del sindaco, perché effettivamente se c'è un buco per strada, si suona il campanello del comune e gli si dice scusi, bisogna ripararla, quindi lì c'è un legame immediato e chiaro. In realtà però tutto, lo diceva la collega, tutto è politica, ma in realtà non è vero che non serve a niente, o perlomeno la cattiva politica ti rovina la vita. Ma la politica è tutto, quello che mangiate a colazione, gli standard ambientali, gli standard di salute dei prodotti, dei giocattoli, tutto questo è deciso dall'Unione Europea, quindi da un lavoro fatto al Parlamento Europeo. Quindi non è anche i vostri telefoni se funzionano fuori dall'Italia, cioè sono tantissime le cose estremamente concrete che dovete in realtà pensare a migliorare oppure no rispetto alla buona o alla cattiva politica. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, voglio invece raccontarvi un'esperienza che si sta facendo molto in Francia, alla quale ho partecipato, che lo fanno nelle scuole, che è una simulazione di un negoziato europeo, perché l'Europa è complessa, sì, l'Europa è complessa, ma non esiste nessun posto che ha un Parlamento con 27 nazionalità e 24 lingue, per cui per definizione è una cosa complessa, ma è molto bella perché si fa un negoziato su un testo concreto, con si fa teatro, di fatto è una pièce di teatro in cui uno fa la commissione, un gruppo fa la commissione, un gruppo fa il consiglio, un gruppo fa il Parlamento, e si lavora al negoziato che si chiama il trilogo, fino a che appunto si esce con un compromesso, perché la differenza grossa della politica europea rispetto a quella italiana o quella nazionale degli altri paesi è che non c'è maggioranza e opposizione, c'è compromesso fra le forze politiche, fra i differenti paesi, e tutto è un negoziato, è tutto un compromesso, e metterlo in atto permette ai giovani di capire moltissimo e molto bene come funziona. Magari
un giorno
lo facciamo insieme,
ci divertiamo. Io sottoscrivo praticamente ogni parola che è stata detta negli interventi prima del mio. Ora voglio evitare di ripetermi, perché sostanzialmente sul punto di stessa cosa vorrei concentrarmi su un punto della domanda del professore, che è come fare in modo che questo tentare di coinvolgere i giovani in politica a scuola non sia una mera spiegazione del funzionamento delle istituzioni, ma come fare in modo che appunto gli sviluppi uno spirito critico e fare una discussione attiva a scuola. Ecco, io su questo sono stato, devo dire, molto fortunato nella mia esperienza scolastica, perché io a scuola sono andato ai Salesiani, e ai Salesiani si fa questo momento, che secondo me è molto utile, potrebbe anche essere replicato secondo me in altre scuole, che si chiama il buongiorno, sceglie un argomento di politica, di attualità, eccetera, e si fa in quell'ora i primi 15-20 minuti di discussione tra il professore e la classe su quell'argomento. Ecco, in quel modo lì, ovviamente, io penso che questo abbia influito inevitabilmente sul mio sviluppare uno spirito critico sugli argomenti, anche perché capitava magari c'era il professore che era più vicino alle mie idee, il professore più lontano, quindi magari era più lontano dalle mie idee, e quindi si sviluppavano anche delle discussioni accese col professore, una volta ero io, una volta ero un altro studente, comunque si creavano delle discussioni, e questo secondo me aiuta i ragazzi sia alla vicinanza alla politica, sia a sviluppare uno spirito critico sugli argomenti che si toccano, e sia appunto a vedere la politica come qualcosa di non lontano ma vicino, che tocca i nostri problemi, perché una cosa giustissima l'ha detta l'onorevole Sardone: se non vi occuperete della politica, sarà la politica ad occuparvi di voi, quindi l'invito che vi rivolgo anch'io è occupatevene prima che sia lei ad occuparvi di voi, a occuparsi di voi.
Bene, è venuto fuori anche il problema della distanza, si sente la politica distante, a meno che, si diceva un attimo fa, non si tratti della politica locale, quella comunale, allora la si sente meno inutile. E a questo punto mi viene immediata una domanda che avevo previsto un po' dopo. E allora che tipo di rapporto possiamo, anzi, da voi vorrei sentire, che tipo di rapporto attribuite all'Europa? Cioè, che tipo di valore attribuite all'Europa, alla Unione Europea, quindi alla politica di scala europea, in relazione con le realtà locali? Che valore ha la cittadinanza, perché di questo stiamo parlando, europea, in rapporto alla cittadinanza locale o alla cittadinanza nazionale, dal vostro punto di vista?
Per questa domanda partirei direttamente da Ennio, invertiamo il giro.
Allora, io ovviamente, facendo parte di un partito che si chiama Più Europa, attribuisco inevitabilmente all'Unione Europea un valore fondamentale. Penso che l'Unione Europea abbia portato sostanzialmente un numero infinito di benefici che magari adesso oggi diamo anche per scontati, perché già solo il fatto che ormai ci si sposti tranquillamente in Unione Europea senza passare per la dogana, senza dover fare il passaporto, tranquillamente si scambiano le merci, è una cosa a cui ormai siamo abituati, ma che non dobbiamo dare per scontato, perché appunto poi capita, come si diceva prima, un evento come la Brexit, assolutamente inaspettato, e allora torni a dover fare il passaporto per dover andare in Inghilterra. Ecco, per questo è assolutamente importante fare in modo che l'Unione Europea non sia vista, come ce la vuole narrare certa politica, come una matrigna cigna cattiva che rallenta, ma come una cosa che possa dare impulso e spinta alle singole nazioni che nel mondo di oggi, per esempio, nel loro singolo, non sono in grado di competere con le superpotenze che abbiamo. Certo, l'Unione Europea presenta una serie di criticità, ed è per questo che l'Unione Europea, così com'è, non può funzionare. Cioè, nel senso, prima o poi si arriverà o a sfaldarsi, cosa che io spero non accada, o a una maggiore integrazione, quindi con una sempre maggiore cessione di materie di competenza dell'Unione a scapito appunto degli Stati Nazione. Questo si può ovviamente fare in molti modi, altrimenti si dovrà fare tramite un compromesso, però io penso che arrivare a quello che sia una sorta di federazione europea o di Stati Uniti d'Europa sia l'unica via a cui possiamo ambire per riuscire a competere nel mondo globalizzato di oggi. Giusto un caso, un esempio singolo. In questo momento le decisioni in Europa si prendono con unanimità degli stati, di 27 stati, è sempre difficile trovarla, e arrivare a prendere una decisione all'unanimità in 27 non è ovviamente facile, ed è ciò che permette di portare avanti una narrazione dell'Europa che ci rallenta, mentre se riuscisse a superare con un'unità federale questo discorso dell'unanimità sarebbe ovviamente tutto molto più semplice. Oppure, e chiudo davvero, un altro aspetto che è poco conosciuto, non tutti sanno che nel Parlamento europeo, il singolo parlamentare europeo, ma anche il Parlamento europeo stesso, non ha l'iniziativa legislativa. L'iniziativa legislativa ce l'ha la Commissione, e poi è il Parlamento che è semplicemente si limita a votare, a ratificare le decisioni. ci fosse un'entità federale con un Parlamento vero, anche perché questa è una questione di deficit demografico, democratico, perché il Parlamento è l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini e che poi non ha l'iniziativa legislativa. Se ci fosse una federazione europea, un Parlamento vero, che possa portare le istanze dei cittadini che quel Parlamento hanno votato direttamente a livello europeo, sicuramente sarebbe un enorme valore aggiunto che farebbe funzionare meglio l'Unione Europea e darebbe ancora più valore a quella cittadinanza europea che già di per sé ha molto valore, ma secondo me va potenziato.
Chiarissimo.
Grazie.
Allora, cosa fondamentale a mio avviso per dire anche ai giovani, è che anche su questo c'è una narrativa forse molto sbagliata, che è essere nell'Unione Europea non vuol dire abbandonare la propria identità. L'Unione Europea è il motto dell'Unione Europea è uniti nella diversità, quindi stare insieme non vuol dire assolutamente eliminare la propria cultura, eliminare la propria diversità. Perché dobbiamo stare insieme? Non ce l'ha obbligato il dottore, non ce l'ha detto il dottore, semplicemente perché sempre di più abbiamo delle tematiche transnazionali. Noi lo vediamo, l'immigrazione è un fenomeno che non si ferma alle frontiere, ma è transnazionale. La pandemia, il virus non si fermano alle frontiere, il riscaldamento climatico è globale e quindi va gestito perlomeno, se si vuole un minimo di efficacia, perlomeno a livello del nostro continente, idealmente a livello più globale. E così potrei continuare. Una delle cose che abbiamo dato per scontato e che l'Europa ci ha garantito per 70 anni è la pace. Abbiamo pensato che grazie all'Unione Europea siamo riusciti a uscire da anni di guerra e adesso ci stiamo tornando dentro, non a causa dell'Unione Europea, ma ci stiamo tornando dentro. Questo che cosa vuol dire? Che in Europa, ancora una volta, perché stare uniti è interessante? Perché credo che sia Enrico Letta che lo diceva in un libro, cioè ci sono due categorie di paesi in Europa, quelli che sono piccoli e quelli che non sanno ancora di essere piccoli. Per cui in realtà noi da soli non siamo in grado di affrontare le sfide fondamentali che abbiamo davanti.
Grazie. Adesso saltiamo un attimo all'onorevole Sardone, che si dovesse andare. Eccola.
Io ci sono.
Magari le ripete la domanda al professore.
No, io l'ho sentita, è la cittadinanza italiana.
Sì, esattamente, italiano locale, anche locale, non solo italiano.
Lo sento se sta vicino, sì. Diciamo, al cellulare.
Sì, il problema della cittadinanza europea, sì, di fronte, sì, a quella italiana, ma anche locale, se vogliamo.
Sì, sì, vabbè, allora, diciamo, il tema in generale si è inteso come partecipazione alla politica, all'attività civile, non ha ovviamente distinzione. Chi è cittadino di un comune è cittadino italiano ed è quindi cittadino europeo. Ecco, è importante però dire, secondo me, che in questi anni troppo spesso magari la solidarietà europea non l'abbiamo proprio vista, no? Non solo per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. Voi tutti ragazzi avete affrontato il Covid, vi ricorderete perfettamente quando all'inizio della pandemia avevamo bisogno di alcuni dispositivi e medici e la solidarietà europea lì non c'è stata, anzi ogni Stato ha pensato esclusivamente a sé. E ancora troppo spesso, tra l'altro, l'Europa incide sugli stati non per quello di cui pensiamo di aver bisogno, ma magari che ne so, per la grandezza della vongola o temi che anzi danneggiano le nostre produzioni. Io sono stata relatrice ombra di un provvedimento, quello sugli imballaggi. Voi considerate che l'Italia è prima in Europa e quindi al mondo sul riciclo e insomma il provvedimento sugli imballaggi non premierà il lavoro svolto dal nostro paese che per la prima volta che siamo i primi della classe non possiamo nemmeno insomma, portare a casa un risultato, tra l'altro con una scrizione premiere nella quale ci sono addirittura fondi e PNRR ancora nel riciclo, eppure si è deciso di andare sul riuso. Insomma, poi potrebbe andare avanti ore, ma ho 3 minuti, quindi mi taccio.
Grazie Silvia, e torniamo adesso a Cristina.
Sì, dunque, l'Europa, come dicevano già i colleghi prima, ci riguarda tutti, quindi tutti sicuramente, oltre a sentirci cittadini, non so, voi di Morvegno, della Valtellina, della Lombardia, dell'Italia, dovremmo nel quotidiano sentirci anche cittadini europei, ma questo probabilmente non avviene, appunto perché forse siamo poco consapevoli di quanto l'Europa abbia influenza sulle nostre vite, ma anche di quanto sia importante per il nostro futuro. Pensiamo che in totale siamo 500 milioni di europei, dei 27 paesi che ci sono ora, e pensiamo che ad oggi soltanto la Nigeria da sola ha una proiezione a 300 milioni di abitanti nel 2100, significa che noi non conteremo nulla rispetto alla Cina che cresce, all'India che cresce. Per quanto riguarda le relazioni di politica estera rispetto agli Stati Uniti, noi come sistema Italia da soli non contiamo nulla, per cui per tutto ciò che riguarda la politica estera, anche l'istituzione di una difesa di comune, è importante in futuro pensare sempre in un'ottica europea. Vedo che purtroppo questo non sta avvenendo, perché quando l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea rilascia una dichiarazione sulla crisi medio orientale, un'ora dopo esce l'ansia del nostro ministro degli esteri che lo sconfessa. Non è bellissima come immagine, diciamo, come rapporti gerarchici. Dovremmo sicuramente pensare in futuro di cedere parte della nostra sovranità all'Unione Europea, ma non in senso negativo, cioè cedere non è una sconfitta o qualcosa che toglie qualcosa all'Italia, è un ammettere che di fronte alla problematica della Russia con l'Ucraina, di fronte alla crisi del Medio Oriente, di fronte appunto a paesi emergenti che crescono, come Italia non contiamo niente, quindi è bene far sì che sia l'Europa a pronunciarsi, a prendere decisioni e a muoversi. Per quanto riguarda anche il tema della parità di genere, appunto io essendo nel coordinamento nazionale delle donne democratiche, l'Europa in questi anni ha fatto tantissimo per le donne, anche con delle direttive europee. Mi cito una soltanto perché mi ero dimenticato di dirlo nella presentazione, ma sono anche mamma di un bambino di 1 anno e mezzo, quindi appunto è un tema che mi sta molto a cuore. Una direttiva europea del 2019 che istituiva, o meglio che chiedeva agli Stati membri di istituire un congedo parentale paritario per il mio papà di minimo 2 mesi retribuiti. Diciamo che l'Italia non è arrivata proprio ad istituire questo congedo, perché in Italia questo congedo è comunque facoltativo, non è obbligatorio, mentre altri paesi come la Spagna sono arrivati già a 16 settimane di congedo. Su tanti temi da soli non arriviamo ad interpretare il cambiamento, a capire cosa fare per andare incontro alle esigenze dei cittadini in un'ottica europea, anche guidato ovviamente da una spinta che è il famoso ce lo chiede l'Europa, ma non in senso negativo, ce lo chiede l'Europa perché da soli non riusciamo a farlo. Allora è bene che ce lo chieda l'Europa, perché almeno così da domani potremo anche invertire la rotta sul tema della denatalità, perché se andiamo avanti a non seguire congedi, a non fare politiche per le donne, per la parità salariale, anche la direttiva sulla parità salariale riguarda appunto le donne, ovviamente sarà sempre più difficoltoso invertire la rotta sul tema della denatalità. E vabbè, basta.
Grazie. E Mauro?
Sì, non so dove siete arrivati col vostro programma di storia. In genere si arriva alla Seconda Guerra Mondiale e poi è tempo di fare gli esami. Però di sicuro avete studiato più volte la storia dei conflitti che in Europa si sono avvicendati nei secoli. Quindi il primo ruolo che ha avuto l'Unione Europea, non a caso ha vinto il Nobel per la pace, è stato proprio quello di tacitare questi conflitti. Abbiamo conosciuto un periodo di pace grazie proprio al fatto di aver creato l'Unione Europea. E questo basta? No, noi ci troviamo proprio in una fase politica in cui l'Europa, come è stata costruita finora, è un'Europa che non è più né carne né pesce, secondo me, naturalmente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fin qui, se volete, faccio una sintesi che come tutte le sintesi insomma può essere criticabile, fin qui l'Europa è stata un insieme di stati, di culture, di lingue, che ha cercato di mediare e trovare delle regole di funzionamento che smussassero le differenze tra gli stati. Partendo dal mercato, quindi giustamente si è occupata anche delle vongole per disciplinare come si doveva pescare nei vari stati, come si dovevano scambiare le merci, ma dal nostro punto di vista, che parteciperemo alle prossime elezioni con una lista che si chiamerà Stati Uniti d'Europa, ora l'Europa o diventa un soggetto politico oppure resta inutile e anche addirittura dannosa. Cioè, ad esempio, una delle questioni è quella del diritto di veto o voto all'unanimità. Allora pensate, in una fase in cui l'Europa serve ad avvicinare degli stati, poteva anche avere molto senso il diritto di veto, cioè il fatto che ciascuno stato non dovesse aver paura di mettersi insieme agli altri, perché estrema ratio, se si fosse presa una decisione rilevante che lui non condivideva, poteva mettere il veto e quella decisione non sarebbe stata presa. Quindi diciamo, in una fase di avvicinamento aveva pure un senso. Oggi, con tutto quello che sta succedendo nel mondo, noi riteniamo che o l'Europa si dà un'identità politica e quindi ha il coraggio di scegliere, ad esempio, a maggioranza, di votare il Presidente della Commissione e farlo votare dai cittadini, di avere una difesa comune, oltre che un mercato comune, oppure diventerà un luogo burocratico che i cittadini localmente non avvertiranno più come proprio. Anche laddove inizialmente c'era questa consapevolezza del fatto che l'Europa porta la pace, che è bello allargarsi, insomma la generazione Erasmus, se a questo si sostituisce una dinamica, una governance, si dice, per cui semplicemente tutto appare burocratico, vengono prese delle decisioni che sembra che semplicemente sono una negoziazione che a volte penalizzano uno, come il caso degli imballaggi, a volte l'altro, ecco che allora l'Europa perderà questo appeal che invece deve avere e che serve perché, come veniva detto, nel nuovo mondo, con le tensioni geopolitiche che esistono, con gli stati non conteremo più nulla.
Grazie.
A questo punto il mio ultimo intervento, poi lasciamo, perché mi pare che coi tempi ci siamo, col prossimo quarto d'ora si può lasciare spazio alle domande di qualcuno del pubblico e qualcuno dei ragazzi in sala, magari anche dei meno ragazzi. L'abbiamo toccato il tema già prima, lo avete già affrontato in precedenza, di sfuggita. Io ci tornerei con più attenzione. I dati sul costante calo degli elettori alle urne da molti anni ormai. Crisi del meccanismo democratico, crisi strutturale oppure fisiologica evoluzione delle forme moderne della politica? Che ne pensiamo?
Partirei questa volta in centro da Cristina.
Parto per prima, dunque, e non ero preparata. Dunque, sì, per quanto riguarda la crisi del voto, che riguarda soprattutto il voto giovanile, io mi concentrerei proprio sul tema appunto del voto giovanile e su quanto si sta provando a fare in questi ultimi anni per avvicinare i giovani al voto. Volevo innanzitutto parlare di un nuovo decreto elezioni che è uscito 2 settimane fa, che ha introdotto il diritto di voto agli studenti fuori sede. Non dico, in caso voi abbiate degli amici, dei conoscenti che sono studenti fuori sede, quindi per esempio i cittadini di Morbegno che studiano all'Università di Bologna, sarà possibile per la prima volta per queste elezioni europee, solo per le europee, quindi non per le amministrative, votare in questo caso a Bologna. Come è strutturata la cosa? Se lo studente fuori sede, per esempio appunto risiede a Morbegno e studia in una città dello stesso collegio elettorale, nel caso delle europee il nord-ovest, quindi Lombardia, Piemonte, Ligure e Valle d'Aosta, quindi se studia a Torino o a Genova e non vuole rientrare a casa, potrà votare nella città, in un seggio che gli verrà dato nella città dove studia. Se invece studia al di fuori del proprio collegio elettorale, quindi appunto Bologna, Macerata, Roma, dovrà votare nella città capoluogo di regione, perché ovviamente dovrà votare i candidati nel proprio collegio, quello del nord-ovest, pur votando fuori sede, quindi nel caso di Bologna, Bologna, nel caso dell'Università di Macerata dovrà andare ad Ancona a votare, diciamo che è un po' complicato però. Questa nuova normativa sarà valida per tutti gli studenti fuori sede da almeno 3 mesi e vale solo per gli studenti non per i lavoratori, quindi al momento copre una platea di poco più dell'8% delle persone che hanno questa problematica, cioè la problematica di dover rientrare per votare, però sicuramente è un aiuto, è una battaglia tra l'altro che i giovani democratici hanno portato avanti per anni e che si è realizzata con questo governo comunque di centrodestra, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare perché l'hanno appunto introdotto loro in realtà poche settimane fa.
dovrebbe permettere anche ai giovani che studiano fuori sede, che magari non hanno le risorse per rientrare, di votare. Io quando ero in Erasmus sono rientrata con un volo Ryanair apposta per votare, era lontano 2006, adesso penso che alcuni di voi che sono nati nel 2006 hanno già diritto di voto, mi sento vecchia, però fatto questo.
Grazie, prego.
No, allora, io penso che ci sia una crisi indubbiamente democratica nel senso appunto di astensione, ma forse anche, io guardando certi studi, certi sondaggi, ci dicono che i giovani hanno un'attrattività per l'uomo forte o la donna forte, cioè che il meccanismo del dibattito pubblico, del dibattito complesso in Parlamento, lungo, laborioso e molto, a volte anche tecnico, perché in Europa è anche un dibattito molto tecnico, crea una distanza in particolare nell'elettorato giovanile. E sicuramente, lo ricordava prima l'onorevole Del Barba, c'è la questione dell'informazione. Sempre meno persone accettano di leggere un articolo e leggono solo il titolo. Ci sono i social media che informano, ma non sono giornalisti, non hanno la deontologia di un giornalista che quindi verifica le fonti e fa un lavoro appunto di informazione. E quindi effettivamente su questo servirebbe un grande piano, se non dico a livello europeo, perlomeno nazionale, perché effettivamente la democrazia, se la lasciamo svilire, io vi invito solo a fare una cosa e chiudo qui: guardate le immagini della Georgia, guardate i giovani che non sono in un posto democratico, che non possono votare e che si fanno massacrare dalla polizia con le bandiere europee in mano. Quella cosa lì noi la diamo per scontata e quindi non ci alziamo la mattina per andare a votare, ma chi non ce l'ha si sta lottando per ottenerla, quindi pensiamo a se non l'avessimo più. Perché può accadere oggettivamente. Per me la Georgia dovrebbe essere un elettroshock dell'elettorato giovanile oggi nostro europeo per andare a votare. Votate quello che volete, anche nullo, per dire non ci rappresentate, ma andate a votare.
Grazie. Ennio?
Io sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto finora. Penso che una domanda con due aspetti, cioè un mutamento, un problema appunto del mutamento delle condizioni o una cosa fisiologica. Penso che siano entrambe le cose combinate insieme, perché da una parte abbiamo la politica che purtroppo si è ridotta a quasi uno scontro tra tifoserie, se non possiamo anche togliere quasi, dall'altro c'è il problema dell'informazione che diceva Caterina. Come risolvere il problema? Sinceramente non saprei esattamente come si possa risolvere, me stesso si possa risolvere, sicuramente non lo si può risolvere nel breve periodo. L'unica cosa che si può fare, a mio avviso, è tentare di informare quanto più possibile i cittadini dicendo anche loro la verità. Vi posso portare una piccola esperienza personale che ho avuto durante l'ultima campagna elettorale per le politiche del 2022. Stavo facendo un volantinaggio, questo signore mi si avvicina e mi chiede: ma metti che poi il 25 settembre fate il vostro governo monocolore, vincete le elezioni, fate tutto voi da soli. Qual è la vostra ricetta per risolvere subito, il giorno 1, tutti i problemi del paese? Sì, le ho risposto: guardi, questa riforma magica non esiste e se qualcuno le dice che esiste le sta mentendo. Questo mi ha mandato a quel paese in modo anche non così garbato e se n'è andato. Ecco, il problema è che purtroppo, ovviamente non questo è un estremo, però questa visione purtroppo è una visione molto diffusa e l'unica cosa che possiamo fare è appunto farci vedere quanto più possibile in strada, in piazza o per chi può in televisione e tentare di informare sull'importanza del voto e sull'importanza dell'informarsi e andare a votare informati, come diceva anche Caterina, andare a votare qualsiasi cosa, anche se da nulla, ma andare a votare.
Grazie. Passiamo a Mauro.
A me piace molto questa domanda, me la pongo da anni e non ho la risposta, cioè se il calo di partecipazione sia fisiologico o patologico. Intanto vi suggerisco un libro, visto che siete studenti, che è del 1800, Alexis de Tocqueville, in La democrazia in America, già si poneva questa domanda e lui profetizzava che sarebbe stato fisiologico, cioè già allora riusciva a predire quello che sta accadendo adesso, cioè che i cittadini si sarebbero disamorati della democrazia. poi non voglio farvi spoiler e quindi andate a leggere il libro, è molto interessante. Io credo che sia fisiologico che patologico, cioè da una parte sono d'accordo con quello che ha detto l'onorevole Sardone, cioè chi non vota ha torto, gli assenti hanno sempre torto e quindi in qualche modo la democrazia va avanti, ma dall'altra bisogna riconoscere che questo impoverisce continuamente la democrazia. Più riduciamo la base degli elettori, più, soprattutto per i problemi che abbiamo denunciato prima, rendiamo la democrazia in pericolo rispetto alle influenze, alle manipolazioni. Dopodiché sulle cause sicuramente, adesso è complesso riassumerlo, però sicuramente c'è da parte del cittadino occidentale moderno un certo senso di onnipotenza, cioè vorrebbe tutto dalla propria democrazia, dalla propria libertà, e rischia quindi di rifiutare tutto essendo frustrato da quello che ha. Abbiamo vissuto la fase in cui quindi si è stati contro la democrazia della rappresentanza, pensando a una democrazia diretta che non c'era neanche con Atene, e quindi figuriamoci al giorno d'oggi. E siamo in una fase in cui la risposta a questa domanda io non credo che nessuno l'abbia. Capiremo se le democrazie finiranno o se stanno conoscendo così una curva e ci si troverà un altro modo per innescarle. Una cosa è certa, la libertà è garantita solo laddove ci sono le democrazie al giorno d'oggi. Le autocrazie diventano immediatamente totalitarismi, questa è la storia, e i totalitarismi hanno bisogno di togliervi la libertà individuale, quella che a voi giovani sta molto a cuore, che respirate e che giustamente vi è stato detto, guardate che non sono così scontate né garantite per sempre. Quindi non è che io voglia allarmarvi, ma ravvivare la democrazia serve per mantenere tutte le vostre libertà.
Grazie, e concludiamo con Silvia.
Allora, anche la possibilità di non andare a votare è comunque parte della democrazia, cioè ci sono stati, la Corea del Nord, dove se tu non ti rechi a votare hai delle sanzioni serissime. Quindi io sono per comunque dare la possibilità ai cittadini di anche scegliere di andare a votare. Ritengo però ovviamente che sia necessario lavorare affinché l'affluenza sia la più alta possibile. L'affluenza cala in Italia come in tante altre democrazie, anche in Europa, un po' forse fisiologico. Sicuramente, ecco, un altro punto di riflessione lo do relativamente a una certa antipolitica che per anni ha etichettato la politica e i politici come, diciamo, il male assoluto e la causa di ogni nefandezza. Anche in questo caso posso dirvi che in ogni partito c'è il male e il bene, siamo persone come tutti gli altri, siamo cittadini tra i cittadini, c'è sicuramente chi sbaglia, ma c'è anche tanta gente che invece si rimbocca le maniche e lavora per il proprio paese o anche per la propria città nel caso del Consiglio Comunale. Tra l'altro qua c'è la differenza tra le elezioni a preferenza e quelle no, perché esattamente come avviene alle regionali e alle amministrative, anche alle europee voi potrete scegliere con la preferenza la persona da fare eleggere, cosa che per esempio non c'è oggi in altre elezioni, come per esempio le province che sono di secondo livello, ma vabbè, questo non conta, altro tema per le comunità montane, ma sicuramente non c'è per il Parlamento italiano, né per la Camera né per il Senato, per voi barrate una X sul simbolo con un listino bloccato attorno e al massimo potete scegliere, diciamo, il candidato del collegio, ma in ogni caso anche in quel caso anche lì il nome è già scritto sulla scheda, quindi voi non potete scegliere colui che leggerete.
Grazie. Professore?
Sì,
Abbiamo esaurito le domande del professore. Passiamo quindi alle domande della platea, se sarà necessario le ripeterò per gli ospiti a distanza e insomma chi per primo vorrà prendere la parola di voi lo potrà fare, poi se qualcun altro ha qualcosa da aggiungere o da controbattere, prego, più che volentieri. Quindi sentiamo un po' il pubblico.
Ma anche se volete chiedere qualcosa all'Europa, non per forza domanda, cosa volete voi dall'Europa?
Edoardo, hai qualche domanda?
Me ne verrebbe una legata al fatto di sempre partecipazione giovanile nella politica. Se vediamo al giorno d'oggi è molti giovani che scelgono di mettersi in campo per cercare di cambiare il mondo lo fanno fuori da quelle che sono le dinamiche dei partiti e anche delle istituzioni. Mi viene in mente movimenti come Fridays for Future, ma anche movimenti legati a posizioni di sinistra piuttosto che di destra, molto estreme, e è una, secondo me, è una scelta politica legata al fatto che non ci sia quella concezione di partito e di istituzione come un luogo che possa effettivamente dare voce ai giovani, quanto più che altro un qualcosa che nel senso cioè mi è dato la parola in mano, vabbè, fatto che da parte dei giovani si tenda molto a evitare gli aspetti della politica più strutturata, più solida, più istituzionale, perché sempre da quella parte di politica c'è una riluttanza verso quelle che sono le posizioni che chiedono i giovani, come evidentemente l'ambiente, ma anche situazioni come il lavoro, la fuga di cervelli, che è un problema che spesso ci si ritrova anche chi come noi deve scegliere l'università e poi una carriera lavorativa. La domanda che ci si pone è anche: resto in Italia cercando di sopravvivere piuttosto che cambiare situazione, piuttosto che ambisco al fuori? E quindi non so che ruolo può avere la politica per quel che riguarda il conciliare quelli che sono anche idealismi, estremismi dei giovani con la struttura che deve esserci per effettivamente realizzare situazioni concrete di cambiamento istituzionale piuttosto che di riforma.
Certo.
No, io invece penso sinceramente, perché ho visto sia in Francia l'esperienza che ho avuto, sia in Italia nel Partito Democratico, penso che tanti giovani si avvicinano alla politica, molto maschili, poche donne, giovani, sono maggioritariamente giovani uomini che si avvicinano e poi si allontanano perché non trovano spazio. Non trovano spazio per incidere, non trovano spazio per cambiare le cose che dovrebbero cambiare, o perlomeno provarci, che è già una male, e quindi poi si allontanano. Noi come Azione siamo uno dei partiti, siamo credo il partito più giovane in Italia, e abbiamo fatto una scelta specifica che è quella di non fare una giovanile. Perché nei partiti voi avete il partito e poi avete la giovanile, e la giovanile sta sempre fuori dalle istanze di decisione. E quindi abbiamo deciso di non fare la giovanile accanto al partito, perché per esperienza tutti abbiamo detto: attenzione, se facciamo quello li teniamo sempre fuori dalla porta. Risultato: abbiamo tantissimi segretari, la nostra segretaria di Lecco è under 30, Pavia è under 30, Mantova, Valvolta Mantovana, Bergamo, sono tutti under 30 e sono già segretari candidati a essere consiglieri comunali. E quello invece noi continuiamo a dirgli: candidatevi per fare le prime esperienze. Allo stesso tempo però il partito ti deve dare degli strumenti. Facciamo le scuole di formazione, che possono essere fatte da persone come me o anche da deputati già eletti o da professori, eccetera. Io dopo alle 8:30 vado su Zoom a fare una formazione ai ai nostri giovani del partito su come funziona l'Unione Europea, perché ancora una volta chiedere alle persone di andare a distribuire dei volantini come se fossero dei robot e non spiegargli perché lo stanno facendo e come funziona, quello anche il repellente.
Scusate, io devo staccarmi perché sto entrando nella riunione, volevo solo salutare tutti, poi nel caso, scusate se non parteciperò a questa parte di risposte alle domande, ecco.
Beh, arrivederci, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio, grazie. E arrivederci a tutti i colleghi.
Per lo stesso motivo, io infatti sono anche nel coordinamento nazionale della conferenza,
per parlare di tematiche femminili e femministe in un contesto in cui si possa farlo, perché appunto nei circoli di partito, siccome ci sono 10 argomenti all'ordine del giorno e la scala di priorità può essere quella di dare supporto anche all'amministrazione locale, giustamente se il sindaco, l'assessore hanno bisogno di, cioè bisogna parlare di cose concrete, può essere questo allontani delle persone che hanno invece delle idealità. L'attività di lobbying esterna, quella che avete citato tutti, l'associazionismo, i Fridays for Future, è in realtà un'attività di lobbying esterna che è assolutamente legittima. Lobbying non è una parolaccia, so che spesso viene vista anche descritta nei media come se fosse una cosa negativa, ma è una cosa assolutamente legittima e fate benissimo come ragazzi, come giovani, ad andare nei Fridays for Future o dove ritenete, se in quella realtà trovate il modo di esprimere i vostri ideali e le vostre istanze. Poi appunto sarebbe bello che la politica le prendesse in carico. Importante, se avete occasione, candidatevi anche non in un partito politico. Molti comuni, soprattutto quelli al di sotto dei 15.000 abitanti, quindi credo più o meno tutti quelli qui dei dintorni, non hanno in realtà delle liste di partito per le amministrative. Quest'anno, oltre alle europee, ci sono anche più di 850 comuni, mi pare, in Lombardia, che vanno al voto. Quindi, se avete occasione di candidarvi anche in una lista civica, perché il vostro comune ha 3.000 abitanti e c'è soltanto la Civica Unitaria, candidatevi, mettetevi in gioco. All'inizio può sembrare noioso, ma pian piano magari troverete un modo per farvi spazio, e credo che questo sia molto importante. Per quanto riguarda il Parlamento europeo, purtroppo l'Italia è uno degli unici tre paesi dell'Unione europea, insieme alla Grecia e alla Romania, dove l'elettorato passivo, quindi la possibilità di essere candidati al Parlamento europeo, è solo a partire dai 25 anni. Questo non è appunto così per i consigli comunali, non è così per il consiglio regionale, dove ci si può candidare a partire dai 18 anni, ma appunto in tutti i paesi dell'Unione europea ci si può candidare al Parlamento europeo a 19, 20, 21 anni. L'Italia, la Grecia e la Romania sono dei 25, perché evidentemente abbiamo un po' paura di cedere lo spazio a una generazione che invece merita assolutamente di essere protagonista sempre.
Grazie. Mauro ha qualcosa da aggiungere? Il suo partito ha una sezione giovanile.
Ma io ho fatto parecchie esperienze con i giovani in politica, ho guidato anche un gruppo molto numeroso in Italia di giovani, erano migliaia quando ero dirigente del Partito Democratico, si chiamava Cultura Democratica. Credo molto che i giovani debbano avere l'opportunità di partecipare alla vita politica. Anche io non ho mai voluto, in ogni partito in cui ho militato, che ci fossero le giovanili. Ho sempre chiesto che i giovani venissero messi in campo e non in un campo laterale, dove poi va sempre a finire che imparano i trucchi e i vizi più deteriori della politica, per poi cercare di entrare nella politica dei grandi in questo modo. Quindi sono d'accordo con chi mi ha preceduto da questo punto di vista. Dico solo, avrete in mente quella frase: se non sei seduto a tavola, sei nel menù. Questo vale nella vita, in tutti i campi, e nella politica, cioè così. Io, per carità, invito anche io tutti a candidarvi, a fare esperienza, da quella del rappresentante di istituto. Io ho sempre fatto rappresentante di classe di istituto, è stata una grande scuola, nelle associazioni ovunque, ma non snobbate la politica, anche se fate politica in un altro modo. Io credo che tutti abbiano il diritto, ma soprattutto il dovere, di essere cittadini attivi. Non potete non farvi un'idea di come funziona il mondo e domandarvi ogni anno della vostra vita che tipo di contributo possiate dare. Io, guardate, sono cattolico, ma non sopporto quei cattolici che si chiudono nella propria opera di volontariato e pensano che il mondo finisca lì. Tanto per farvi un esempio, no? Non si può fare esclusivamente, che ne so, del volontariato, oppure l'attività professionale fatta in un certo modo, renderla la propria partecipazione politica alla vita attiva, ma non esime nessuno dalla partecipazione informandosi e domandandosi in ogni momento se io non debba dare qualcosa alla mia società candidandomi o entrando in un partito. Fare gli snob rispetto alla politica è controproducente per voi, per ciascuno nella propria vita, ma credo che sia un atto di diserzione dalla propria cittadinanza.
Sì, grazie. Abbiamo magari qualche altra domanda?
con il leader, perché molte volte si sente parlare di questo politico ma non si sa di che partito è, e molte volte non si sa neanche la differenza tra destra e sinistra, e quindi ho letto più o meno 3 o 4 punti principali per ogni partito, che sia di destra o sinistra, nel modo più parziale possibile. Infatti anche la prof è rimasta contenta del fatto che non erano trasparenti le mie idee, e anche in questi giorni stiamo comunque affrontando sociologia, perché ho preso il corso di scienze umane, quindi l'argomento politica e com'è nei confronti della società esce molto spesso, più volte a lezione, e ho proprio tenuto a invitare tutta la classe a prendersi quell'oretta, 2 orette di tempo per informarsi da qui a giugno e di andare a votare, chi potrà farlo, perché io sono di settembre e non posso ancora votare, però chi può farlo, penso che 1 o 2 ore di tempo per guardarci 2 video di YouTube su cosa votare agli europei, oppure quale partito si addice di più al mio pensiero, penso che tutti le troviamo 2 ore di tempo. E ho proprio invitato tutta la classe a votare e non tirarsi indietro per pigrizia e soprattutto a lamentarsi, perché tutti a dire l'Italia fa schifo, il mondo fa schifo, e poi si sta di abbraccio con sé a non far niente. Comunque un minimo di informazione per aver fatto la propria minima parte, secondo me, è fondamentale da parte di tutti. Infatti io quando andrò all'università penso che una delle prime cose che farò sarà tesserarmi un partito e cercare di dare il mio piccolo contributo. Poi sognando ancora più grande sarebbe bello, perché io penso che studierò psicologia, dare un contributo all'aspetto psicologico dei partiti, però questo è proprio il sogno della vita e un po' la mia ispirazione. Però ho proprio fatto questo invito alla classe di informarsi e andare a votare.
Rendere anche in Perù il voto obbligatorio
danno la multa, non ti mettono in galera. Ma per sottolineare il fatto che il voto è un diritto ma è anche un dovere. E quindi mettersi la cintura è un diritto, tra virgolette, che ti salva la vita, ma è un dovere, perché se ogni volta che c'è un incidente qualcuno deve pagare per te la salute, no? Quindi anche andare a votare è un diritto ma è anche un dovere. Se è un dovere, lo rendiamo obbligatorio, sì o no?
Posso intervenire anche io? Hanno ragione i ragazzi quando dicono: ma perché dare il voto a 16 anni se in una classe di 18 anni siamo in tre soltanto? C'è da chiedersi quale possa essere la dinamica, se magari il fatto di sapere di non essere obbligati, di non dover andare a votare fino a 18 anni, possa allontanare, possa non spingere invece a formarsi per tempo ed essere quindi pronti, quindi potrebbe essere un circolo vizioso.
O virtuoso. Aggiungo, non sono del tutto convinta comunque che anche gli elettori di 50, 60, 70 anni, che se votano da 40 anni, abbiano quella formazione politica, quella comprensione della complessità che gli permette di scegliere, diciamo, con consapevolezza. Apprezzo moltissimo la ragazza che è intervenuta dicendo che ha letto i programmi di tutti i partiti, a me che non li ho letti neanche io, cioè giustamente quello del mio partito, ma non quelli degli altri, per cui non so quanti elettori abbiano effettivamente letto il programma, anche del proprio partito, non chi di noi fa militare. Il lettore normale molte volte sceglie, è stato calcolato proprio da un sondaggio e quando fanno l'Exit Poll e danno appunto le previsioni, è stato calcolato da una di queste proiezioni che circa il 5% degli elettori sceglie definitivamente cosa votare da casa e seggio, cioè esce di casa, va a piedi al seggio, pensa, guarda i manifesti che ci sono fuori e all'ultimo sceglie cosa votare. Non è tantissimo, ma col 5% si fa una maggioranza, una minoranza, una vittoria, una sconfitta. Alecco abbiamo vinto le amministrative per 30 punti al ballottaggio, quindi per dire, il 5% sembra poco ma è tantissimo, e queste sono tutte persone che hanno presumibilmente già un diploma, che hanno votato altri 20-30 anni prima, eppure scelgono tra casa e seggio, magari anche tra due o tre opzioni, non è che scelgono proprio tra tutto l'arco costituzionale, però che scelgono effettivamente all'ultimo minuto dove mettere la X.
Io non sono così sicuro che prendendo 20, 25, 50 anni a caso si abbia una percentuale molto maggiore di quella di indicare come la tua classe. Non sono sicuro, poi anche, magari esagero.
Anche perché secondo me molte persone votano un po' per sentito di età, votano per veramente gli amici, i genitori, i nonni, senza considerare però che ognuno è importante che abbia la propria idea, quindi anche i genitori, i nonni sono cresciuti in un contesto sociale l'America aveva un altro peso, in cui c'erano altre idee, altri principi, altri valori che caratterizzavano le loro vite, magari dagli incentivi per i giovani non ne hanno più bisogno quando ne abbiamo bisogno noi, quindi anche votare un po' per tradizione non è sempre la cosa migliore, quella che conviene a noi. Veramente è pienissimo di video che in 20-30 minuti ti danno un quadro generale sulla politica, 30 minuti ce l'abbiamo tutti. Ed è una cosa che proprio ho cercato di far capire ai compagni e alcuni li ho visti convinti sono già fiera di questo risultato. Vabbè, però anche per sentito dire vuol dire che proprio non hai il coraggio di avere un'opinione.
Anche in realtà però se si guardano gli studi effettivamente l'elettorato è il modo di cristallizzazione del voto, si chiama, come dice lei, è molto più fluido perché si decide sempre più tardi. Si decide sempre meno per tradizione familiare rispetto alla generazione precedente, ma si sceglie per simpatia. Cioè mi sta simpatica Giorgia, mi sta simpatica Ellie. Il problema è quello lì. Cioè è che la motivazione, il movente è estremamente povero rispetto forse a una generazione che prima votava perché di famiglia tradizionalmente si votava a sinistra oppure a destra. Quindi o seguivi la tradizione oppure eri ribelle rispetto alla tradizione di famiglia, o uno o l'altro. Adesso questa cosa c'è molto meno.
Forse però lei si riferiva anche ai contesti locali, per esempio un piccolo comune, se devi scegliere il consigliere comunale è il vicino di casa, il cugino, è probabile che tutto il condominio voti il vicino di casa, perché così poi se devi sistemarti la buca sai che hai il vicino di casa il consiglio comunale. Quindi queste dinamiche sono molto per conoscere. conoscenza e senza guardare a che partito appartiene il vicino di casa, anche perché, come abbiamo detto, poi nei comuni sotto i 15.000 abitanti molte volte ci sono le liste civiche, per cui ci sono magari esponenti del PD insieme a esponenti di Azione, di Più Europa, tutti nella stessa lista, con anche delle persone che non hanno partito, ma tu devi comunque andare a fare una lista di 12 candidati, 6 donne, 6 uomini, fai fatica a trovare i candidati, quindi prendi anche gente che non è di nessun partito e alla fine ti votano perché sei tu vicino di casa, insomma, non per altri motivi.
E poi spesso si tende a votare il leader e non il partito, perché leggendo i programmi mi sono fatta l'idea di qual è il partito a cui si avvicina di più, però magari il leader non è così influente, ma preferire un altro leader, e in quel caso molte persone votano il leader migliore invece che quello che effettivamente è un programma migliore, quindi ok, ho scelto, però almeno leggermi il programma, se effettivamente questo leader mi piace, mi sembra la base. E viceversa, bisognerebbe guardare un po' il leader, un po' il programma.
Giusto. Prego. No, secondo me è legato a quello che dicevo prima, spiegato sul fatto che si guarda la simpatia, il fatto che adesso ci sono i social, io studio comunicazione, quindi è un po' importante che ci sia legato a questo. Le persone di tutte le età praticamente quando vanno a votare, secondo me, basandosi su quello che vedono sui social, cioè sul grande slogan, e quindi la capacità comunicativa di un partito è sì una cosa che porta dei voti, però purtroppo secondo me è anche una cosa che tante volte porta le persone a guardare solamente determinati partiti che sanno comunicare in quel modo, che tante volte è un modo che alla fine non dà la realtà dei fatti. E quindi ci troviamo magari con persone partite che hanno delle idee magari più condivisibili, magari più veritiere, che però rimangono nascoste perché non sono rappresentate, diciamo, nella maniera corretta. Quindi secondo me il fatto è che bisogna migliorare comunicativamente sia a livello di alcuni partiti che non lo fanno come altri, però anche cercare di darsi un limite, perché secondo me si sta veramente troppo esagerando ad andare sulle grandi frasi, su cose che poi alla fine non esistono in cielo in terra, ma purtroppo soprattutto le persone che si informano poco non si rendono conto della differenza.
È l'aspetto patologico di cui parlavamo prima.
Per me questa è la sfida, nel senso che io l'ho visto quando ho fatto la campagna di Macron, quando tu hai una candidata come Marine Le Pen che ha degli slogan super ben fatti, che ovviamente centrano il problema ma che non danno mai la soluzione, però intanto hanno centrato il problema, e tu invece hai un candidato che cerca di dare la soluzione, che quindi ha un pensiero complesso, perché prova a spiegare la riforma del sistema pensionistico in uno slogan, cioè o dici cavolate oppure non ce la fai, quindi devi spiegare, e nel mentre spieghi stai perdendo il tuo, stai perdendo attenzione, stai perdendo. Questa è la grande sfida, di cercare di non cedere alla politica della pancia e di cercare di rimanere su qualcosa che, queste sono le mie idee, le spiego, ti dico come le finanzio, perché siamo capaci tutti a dire facciamo così, ma poi concretamente come. È per me è fondamentale non cedere, perché se cedi abbiamo ceduto alla cattiva politica e abbiamo ceduto a qualcosa che effettivamente non avviene, perché qualsiasi buona idea che non viene implementata è come se non esistesse, quindi qualsiasi buon slogan che poi non diventa realtà rimane uno slogan.
Ma allora sì, anche io mi sono occupata della comunicazione di diverse campagne elettorali, perché mi occupo di comunicazione dal 2014, ho curato le campagne anche dei candidati sindaco di comuni sia piccoli che medio grandi, per esempio 2 anni fa due liste della campagna di Monza, per esempio, che comunque la città grossa non è un paese piccolo, quindi ovviamente le sfide sono diverse, sicuramente a seconda se è un piccolo comune o un grande comune. Chiaramente tutti i candidati fanno delle proposte che non sempre sono realizzabili, ci sono però alcuni elementi. Allora il primo è che, come diceva lei, in caso della ripetere ovviamente a un livello più alto, gli elettori hanno bisogno di semplificazione. La semplificazione è una truffa, a prescindere dalla semplificazione è una truffa, le persone dovrebbero essere educate alla complessità, a capire che appunto tu puoi realizzare queste cose se poi nel corso del mandato ci saranno i fondi per realizzare. Nessuno promette cose false, tutti quando promettono vogliono effettivamente realizzare quelle cose. Io immagino i candidati al Parlamento europeo del 2019, lei anche era stata candidata all'epoca del Partito Democratico, tutti sono andati a Bruxelles con la convinzione faremo questo, il Partito Democratico, aveva un programma preciso, tempo 6 mesi arrivare una pandemia, tempo 2 anni arrivare la guerra in Ucraina. È cambiato il mondo, letteralmente. Quindi tutto ciò che avevano delle intenzioni di fare, che erano intenzioni assolutamente reali, concrete, non erano false, però effettivamente poi non si è potuto realizzare. Spiegare questo al direttore è molto complicato, perché l'elettore preferisce sentirsi dire voglio un'Europa sociale, verde, ecosostenibile, paritaria. Poi non si sa bene cosa vuol dire, però se io ti dico queste parole, tu pensi paritaria, se mi piace, verde, se mi piace, dai, va bene. Poi come si guida la transizione ecologica tenendo insieme i posti di lavoro, le famiglie che non vogliono cambiare l'auto, le persone che hanno una reticenza verso la differenziata, il cambiamento climatico, eccetera, è diverso da dire voglio un'Europa verde, che comunque è una cosa su cui siamo tutti d'accordo.
Sì, intervengo e poi lasciamo la parola chiesta dall'onorevole De Barba. Sì, il problema della semplificazione del messaggio, che io mi permetterei di dire non è un problema dei social, perché lo slogan del milione di posti di lavoro è per il vecchio dei social, certo, e mi viene in mente il caso dell'elettore che a tutti i costi voleva sapere cosa avrebbero fatto se fossero diventati in maggioranza assoluta. Prego l'onorevole Del Barba.
Grazie, purtroppo non sono riuscito a sentire gli interventi che sono stati fatti perché la voce arrivava male, però ho captato qualche parola, no? Mi metto un po' nei vostri panni, cioè come ci si fa a orientare oggi in politica, che è un'altra di quelle domande a cui nessun esperto riesce a rispondere se non facendo continuamente sondaggi per capire gli elettori come si stanno orientando. Però sapete, oggi si dice che l'elettorato è liquido, per intendere che non è più stabilmente legato a un voto che porta avanti negli anni. Io non credo che questo sia necessariamente un male. L'importante è che questo essere liquidi sia legato a qualche criterio che vi date. Ai tempi, nemmeno io ho fatto in tempo a partecipare a quella che è stata la fase dei partiti di massa. Cioè, una volta la società si divideva in alcune categorie dove c'era un partito con una sua ideologia e con una sua organizzazione che più o meno coinvolgeva masse attraverso poi i comizi, attraverso tutte le forme di partecipazione, che in qualche modo rimanevano fedeli a quell'ideale. Oggi si dice che sono i partiti personali, cioè uno dei primi elementi che l'elettore considera per orientare il proprio voto è chi è il leader di quel partito, no? Mi piace o non mi piace quello che dice, non mi piace quello che dice, e capite che quindi già diventa molto più scivoloso il terreno, però ci piace o non ci piace, oggi funziona così. E ai leader dei partiti quindi è consegnata la responsabilità attraverso la loro figura di rappresentare quello che poi un partito farà, molto più, e qui sono d'accordo, di quanto non lo costituiscano gli stessi programmi. Ma anche la lettura del programma, soprattutto la vostra età, credo che sia un esercizio doveroso e che possa portarvi a votare. E poi anche valutare la fedeltà di quel partito rispetto a quel programma, ma come chiaramente potete capire che è stato detto, i programmi invecchiano il giorno dopo le elezioni, perché grazie a Dio quello che succede nel mondo non è così predicibile. Però si può capire, ci sono delle cose abbastanza eclatanti, insomma, che ti fanno capire se un partito è coerente o no. Adesso non scambiatelo per campagna elettorale, però io mi ricordo lo spot della Meloni che quando era in minoranza parlava, andava al distributore di benzina dicendo che era uno scandalo che avrebbe abbassato le accise, poi invece il governo non ha più tenuto il taglio che aveva fatto quello precedente. Tuttavia oggi anche questo tipo di coerenza non è considerato, e forse anche giustamente, determinante dall'elettore, è molto difficile. Un altro grande spartiacque è quello della destra e della sinistra, perché ho captato queste due parole. Io mi ricordo che quando Norberto Bobbio scrisse il suo libro Destra e Sinistra, avevo poco più dei vostri anni, e lui qualificava la cultura di destra legata all'idea di libertà e la cultura di sinistra legata all'idea di uguaglianza, no? E io allora, in quel momento giurato convintamente di essere di centro, cioè di essere una persona che crede che si debba, ogni volta che si squilibra il rapporto tra libertà e uguaglianza è un problema, è un danno. Ma ve lo dico perché comunque credo che ancora, che rimarrà sempre attuale, no, questo capire questo rapporto tra la libertà e l'uguaglianza nelle grandi scelte. Però capite che qua stiamo su principi più di base, che poi nelle singole elezioni uno magari oggi, soprattutto quelli della mia generazione in su, sono molto legati a queste appartenenze, fanno fatica a uscire dai recinti del centro-sinistra o del centro-destra in cui sono stati tutta la vita. Però non è più vero, proprio per quello che vi dicevo circa il partito liquido, il partito personale e la complessità della società, per cui non si tengono più le tradizioni dei partiti dentro un filone troppo a lungo. Anche l'incoerenza apparente è una necessità, diventa una necessità. Insomma, è molto più complicata per voi la partita. Io credo per questo motivo molto più interessante, cioè vivete una stagione dove non avete più quei punti di riferimento rassicuranti che magari avevamo noi alla vostra età, ma proprio per questo, secondo me, è tutto più bello. Certo, non bisogna farsi intimidire e pensare ah, io non ci capisco niente, quindi sto fuori. Ecco, quello è l'inizio della fregatura. Stare fuori vuol dire essere fregati. Insomma, dall'app da 18 app, che fino a 2 anni fa i vostri coetanei avevano in dote questi 500 euro per la cultura, per i libri, la politica l'ha tolta. Oppure l'anno scorso si è tolto per i giovani che erano andati all'estero lo sgravio fiscale che consentiva di rientrare. Cioè, senza che ve ne accorgiate, comunque la politica prende delle decisioni che impattano anche sulla vostra, sui vostri destini personali. Ecco, almeno questo cercate di capirlo. Che può essere motivo della frustrazione di tanti, no? Perché dico, ma siccome impatta sui miei destini, io non so come incidere, ecco allora la rabbia, la frustrazione, che sono un po' sintomi della vita democratica di tutto l'Occidente in questo momento.
Sentito, mi avanti, volevo aggiungere giusto una cosa, perché è vero che c'è il professore che gli slogan sono tanto distinti, tanto che c'è stato per questo anno.
Meno da 30 anni.
Però è anche vero che, come diceva il ragazzo, i social hanno modificato praticamente la logica di queste cose, perché per esempio Berlusconi stesso è nato nel 94, un anno dopo che sono nato io, ma è nato praticamente nel 94, ma ho fatto in tempo, 18 anni dopo, a far presa su un giovane un po' più informato come me, e confesso il mio primo voto a una politica, a un'elezione politica, l'ho dato a Berlusconi, perché mi vedevo la rivoluzione liberale e tutte quelle cose che andava dicendo. Un altro esempio invece nell'epoca social che c'è stato di, adesso mi dispiace fare questo esempio che non c'è più l'onorevole Sardone, però è un esempio calzante, è Matteo Salvini. Matteo Salvini ha preso una lega al 3% disastrata, sono di slogan sui social, l'ha portata nel giro di 4-5 anni al 33% e altrettanto velocemente nel giro di un minuto in tweet l'ha fatta crollare al 7-8% che c'è oggi. Quindi prima dei social avevamo un tempo di sicurezza politica, anche sono in slogan della durata di un ventennio, adesso i leader salgono e scendono in uno schiocco di vita.
L'onorevole Del Barro mi ha fatto venire in mente una cosa che secondo me è importante per voi, cioè il programma Discover You, lui parlava della 18 app eccetera, ma è venuto in mente, tra voi ci sono sicuramente dei diciottenni, cioè nati tra il 1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006, sapete che grazie all'Unione Europea avete la possibilità di avere un buono per viaggiare sul treno fino a un massimo di 30 giorni per tutta Europa l'anno prossimo. Le domande sono aperte da ieri e durano circa un paio di settimane, c'è un portale dell'Unione Europea, se la cercate si chiama Discover You, potete fare domanda, accedere a questo buono che sarà utilizzabile a partire da quest'estate fino all'estate prossima. Non è la stessa cosa della 18 app, come mandare su questo valore economico,
era l'Interrail,
era una sorta di Interrail, esatto,
ci
siamo
quasi.
Qui ho una domanda del nostro referente assente proprio su Discover You. ci proponeva, non è forse Discovery U solo una mancetta elettorale ed è giusto che sia accessibile a tutti con, senza particolari costrizioni sul reddito? E...
Vabbè, i diciottenni sono tutti diciottenni indipendenti dal reddito. Come è importante il progetto Erasmus, è importante che i giovani siano dati la possibilità di viaggiare, di conoscere altre culture, indipendentemente appunto dal reddito, della famiglia di appartenenza.
Infatti l'Erasmus è nata come scambio fra studenti universitari e giustamente col senno di poi, cioè dopo l'applicazione, ci si è resa conto che era un'applicazione limitata e limitante. Infatti adesso si chiama Erasmus Plus, perché non è solo applicata agli studenti, ma anche ai professori, anche agli insegnanti, anche in scuola materna, quelli che sono in apprendistato, quindi agli studenti anche di scuole tecniche, e piano piano si sta allargando sempre di più il pubblico. Io penso che sarebbe utilissimo avere un Erasmus per gli eletti locali, per gli amministratori locali, che possano andare a vedere cosa si fa altrove, a scoprire e a condividere le best practice, però questo non esiste ancora.
Ci sono i gemellaggi,
però non è la stessa cosa, e quindi insomma questo è un punto importante, allargare l'Erasmus il più possibile.
Sì. Grazie. Abbiamo altre domande?
Il tempo ci sarebbe?
Sì.
Alle 4 ora sì.
Nessuno.
Possiamo passare ai saluti.
Allora possiamo passare.
Prima di tutto ringraziamenti.
Sì, senz'altro.
È stata davvero al di là di ogni aspettativa. Ero scettico sulla riuscita del pomeriggio, devo ringraziare i presenti per l'efficacia, la correttezza, la professionalità da cittadino. Davvero grazie.
Grazie a voi.
A nome anche immagino degli studenti.
Sì,
no?
Sì. Assolutamente.
Ovviamente.
Grazie mille. Grazie.